4 ottobre, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, festa. Francesco nasce ad Assisi nel 1182 e torna alla casa del padre la sera del 3 ottobre del 1226. Da una vita giovanile spensierata e mondana, dopo aver usato misericordia ai lebbrosi, si convertì al Vangelo e lo visse con estrema coerenza, in povertà e letizia, seguendo il Cristo umile, povero e casto, secondo lo spirito delle beatitudini. Insieme ai primi fratelli che lo seguirono, attratti dalla forza del suo esempio, predicò per tutte le contrade l'amore del Signore, contribuendo al rinnovamento della Chiesa. Innamorato del Cristo, incentrò nella contemplazione del presepe e del Calvario la sua esperienza spirituale, portò nel suo corpo i segni della passione. In lui, come nei più grandi mistici, si reintegrò l'armonia con il cosmo, di cui si fece interprete nel cantico delle creature, fu ispiratore e padre delle famiglie religiose maschili e femminili che da lui prendono il nome. Pio XII lo proclamò patrono d'Italia il 18 giugno 1939. Francesco, uomo di Dio, lasciò la sua casa e la sua eredità, si fece piccolo e povero e il Signore lo prese al suo servizio. Ecco, questa sera, come ogni primo venerdì del mese, guidati da San Francesco, che ha amato Cristo, che ha vissuto nell'amore di Cristo e l'ha testimoniato con la sua vita, guardiamo anche al cuore di Gesù, il primo venerdì di ogni mese. E nel contesto di questa celebrazione eucaristica in onore di San Francesco, patrono d'Italia e rinnovatore della Chiesa, anche se poi, diciamo, per ricevere un rinnovo bisogna anche accoglierlo, il Signore può mandare anche un rinnovare la Chiesa, ma poi dipende dagli uomini. Se non è stato accolto il messaggio di Cristo da tutti, figurarci poi di quelli che sono i suoi testimoni, non è detto. Sono, i testimoni di Cristo sono un rinnovo da parte di Cristo a mettersi alla sua sequela. Poi se non ascoltano Gesù possono anche non ascoltare gli altri. Però dicevo, in questo contesto, nell'intercessione di questo grande santo, perché veramente un grande santo, ridotto poi magari al giullare di Dio, che è ben di più, no? È vero, ha vissuto questa sua testimonianza di fede nella letizia, come ci ha ricordato anche il Messale, quindi ha vissuto questa sua testimonianza nella gioia, no? Quindi per noi che viviamo la spiritualità carismatica è un grande punto di riferimento San Francesco, cioè di cosa vuol dire rinunciare al mondo e vivere in Cristo nella vera gioia. Ecco, questa è la testimonianza di San Francesco, che tra l'altro appunto è stato veramente mandato come profeta per riportare con la sua testimonianza gli uomini a un ravvedimento, per portare gli uomini a un ravvedimento. E allora, nell'intercessione di questo santo, guardando insieme a lui al cuore di Cristo, quel Cristo che San Francesco ha tanto amato, ecco, preghiamo anche per la, come ogni mese, per la liberazione e la guarigione dei nostri alberi genealogici. E devo dire che nella nostra comunità ce n'è molto bisogno, perché tutte quelle situazioni dove emerge la nostra superficialità, dove emerge la nostra indifferenza, dove emergono certi nostri comportamenti, vuol dire che comunque di guarigione dalle tare lettere ne abbiamo veramente bisogno, perché purtroppo queste tare ereditarie poi innescano un certo meccanismo poi quando vengono ereditate. Alcune persone non riescono a controllarsi nel loro essere, e quindi bisogna pregare e anche spronare le persone, fargli notare dove queste persone appunto sbagliano, e quando lo fanno noi dobbiamo accettare, perché se qualcuno vede in noi qualcosa che non va, non è che se lo inventano, se ce lo dice una persona va bene, ma quando ce lo dicono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 persone, che c'è un aspetto, non dobbiamo risentirci, perché quel risentimento diventa una forza in mano al maligno che ci impedisce di venire fuori da certe situazioni. Quindi dobbiamo veramente pregare, anche perché nella nostra comunità di situazioni di superficialità ce ne sono tante, per esempio l'incapacità di essere assidui nel proprio cammino, di essere partecipi, di prendere sul serio le cose. Quelli sono segnali un po' della superficialità che c'è nell'essere umano in generale, ma anche di una non maturità, di una maturità che probabilmente non è arrivata perché c'è qualcosa che impedisce il nostro progresso spirituale, perché le tare ereditarie come scopo hanno quello di farci perdere. Anche se noi comunque abbiamo incontrato il Signore, non è che l'incontro col Signore immediatamente ti libera. Allora, l'incontro con Gesù con un'apertura del cuore sì, ma purtroppo per arrivare a una totale apertura del cuore ci vuole un cammino, se no il cammino non servirebbe più. Se dal momento in cui tu incontri Gesù e sei a posto così, allora non c'è bisogno neanche di fare un cammino, non c'è bisogno neanche di pregare. Invece noi sappiamo che l'incontro con Gesù ci porta a una consapevolezza che prima non avevamo. Dovrebbe portarci una consapevolezza, quindi riconosco i miei limiti, riconosco i miei peccati e che cosa faccio? Lavoro per far sì che il Signore possa operare in me con la sua grazia. Allora questa sera pregheremo per la liberazione del nostro albero genealogico. Devo dire che bisognerebbe veramente approfondire tutto quello che è la questione dell'albero genealogico, anche se io quando ho preparato la messa ho trovato solo riferimenti a preghiere per i defunti. Allora sì, certo, pregare per i defunti è importante anche perché pregare per coloro che comunque sono stati anche la causa in qualche modo di quelle che sono le nostre situazioni attuali, è bene, come pregare per i nemici, ma qui in questo caso non si intende quello, perché magari se noi abbiamo un'ereditarietà materna o paterna, non è che noi abbiamo come nemici i nostri genitori o i nostri nonni, necessariamente. Loro sono stati a loro volta un canale attraverso il quale sono passate certe cose, no? Quindi pregare per loro è bene, ma noi dobbiamo pregare perché si spezzino questi legami e anche i nostri defunti, che magari non sono ancora in pace completamente, perché anche su di loro quelle situazioni sono rimaste irrisolte, fino a quando non si risolvono in noi, probabilmente loro rimangono ancora in una situazione di non totale riconciliazione. Non esistono le anime vaganti, non mettiamoci in testa queste cose, sto riferendomi semplicemente appunto a situazioni di espiazione, situazioni quindi la nostra preghiera serve a loro, ma in questo caso deve servire a noi, perché quando si risolveranno in noi queste cose, anche loro troveranno la riconciliazione, perché l'ereditarietà è proprio qualcosa che si presenta per essere risolta. Quindi può essere il rancore, ma il rancore può essere anche una cosa che riguarda la nostra vita. Però essere persone incapaci al perdono e rancorose, che nutriamo il rancore, coltiviamo il rancore, il risentimento, questo è un segno negativo, come un segno negativo la falsità, la doppiezza, come il risentimento subito, come... Ecco, sono tutti segni di una mancata maturità spirituale, di tante cose che non fanno di noi dei buoni cristiani, ma che comunque sono i segnali di situazioni interiori che vanno risolte, interiori, perché quando noi, l'abbiamo detto tante volte, ma sappiamo che ripetere le cose giova molto, perché se non la capiremo la prima, magari la capiremo la seconda, se non la capiremo la prima, la seconda, magari la terza, magari la quarta, magari la quinta, magari dopo 100 volte ci servirà sentire quella determinata cosa, metterla a fuoco e prenderla in considerazione. Quando noi veniamo concepiti, noi siamo fatti di mente, di corpo e di spirito, che aggiungerei di anima, mente, corpo, spirito e anima. Con i cromosomi ci viene trasmessa la parte non solo genetica, ma anche quella che è la parte spirituale della nostra genetica. Sono discorsi un po' complicati, anche che non molti vogliono capire, o discorsi che appunto implicando troppo impegno interiore è meglio scartarli, no? Però chi vuole seguire il Signore deve prendere in conto tutto, deve tenere in considerazione tutto. Ecco, allora adesso l'antifona di San Francesco, l'abbiamo detto, siccome questa è una bellissima preghiera tratta dal libro di Baruch, dal libro di Baruch, io la leggo questa introduzione, perché è una bella preghiera che impetra la liberazione dell'albero genealogico. Signore Onnipotente, Dio di Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te. Tu domini sempre, noi continuamente periamo. Signore Onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te. Essi non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio, E a noi si sono attaccati questi mali. Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del tuo nome, perché tu sei il Signore nostro Dio e noi ti loderemo, Signore. Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore, perché invocassimo il tuo nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te. Ecco, siamo ancora oggi esiliati e dispersi, oggetti di opprobrio, di maledizione e di condanna per tutte le iniquità dei nostri padri che si sono ribellati al Signore nostro Dio. Ecco, questo è tratto, come abbiamo detto, dal libro di Baruch, chiaramente una preghiera rivolta a Dio per chiedere di essere liberati da qualche cosa di ereditario, è chiarissimo. Alcuni negano la questione della genealogia, anche se addirittura è una cosa che è scientifica, non solo spirituale. Negano la questione genealogica, ma allora se fosse vero che non esiste l'ereditarietà, non ci sarebbe bisogno del battesimo, perché noi veniamo battezzati per liberarci dal peccato ereditato da Adamo e Eva. Cioè, quindi chi nega l'albero genealogico allora dovrebbe negare anche il battesimo. Purtroppo la questione genealogica è vera e personalmente, da anni di ministero e di esperienza, penso che sia una delle cause principali delle varie situazioni di malattia, di problemi comportamentali, di squilibri psichici, di difetti, di limiti, di problemi familiari, cioè di tante cose, di tante cose. Quindi è importante che noi preghiamo perché il Signore ci liberi da queste tare ereditarie. È un cammino veramente che deve essere vissuto in profondità, perché appunto noi parliamo anche di radici quando parliamo di albero genealogico, perché queste cose tramandandosi è proprio come una radice che si fa sempre più lunga, eh? Quindi si fortifica tramandandosi di generazione. Quindi dobbiamo pregare per essere liberati da tutte le tare ereditarie del nostro lavoro genealogico, perché anche quelli che sono stati i suicidi, gli omicidi, l'aver sottratto qualche cosa ai poveri, l'aver usato male il potere, se abbiamo avuto, e noi non lo sappiamo, degli antenati che hanno avuto un certo momento nella storia potere e hanno usato il loro potere male, facendo soffrire i poveri, e tutte queste cose sono stati peccati che poi non si sono, magari non sono stati mai confessati. Questi spiriti che poi sono stati appunto assecondati dal peccato, perché gli spiriti ci tentano, i demoni ci tentano, poi noi cosa facciamo? Se rifiutiamo la loro tentazione, abbiamo vinto noi. Ma se invece la tentazione dalla mente passa al cuore, allora vinciamo loro e quindi passiamo sotto il loro dominio. Il peccato ci fa cadere sotto il dominio di Satana. Quindi tutte queste cose che poi hanno preso, diciamo, la persona e hanno fatto anche, come si dice, in questa persona hanno creato anche uno spazio che è quello caratteriale, che è quello dello spirito, lo spirito della persona. Noi diciamo, quella persona ha uno spirito buono, quella persona ha uno spirito cattivo, non si intende che posseduta da uno spirito buono, uno spirito cattivo, si intende che la sua identità, il suo essere, no, è buono, è cattivo. Ecco, allora, quando parliamo dello spirito delle persone, parliamo anche di quella che è la parte caratteriale, della persona. Allora, queste persone, cedendo a questi peccati, hanno permesso che la loro personalità venisse poi condizionata. Quindi ecco che poi col cromosomo, la parte materiale, cioè quindi quella genetica, ma anche quella spirituale, passa, no? Infatti spesse volte noi cosa notiamo? Notiamo che in famiglia un difetto è un denominatore comune. Notiamo addirittura che marito e moglie, che comunque hanno due genetiche diverse, a un certo punto hanno uno stesso spirito che li domina. E questo perché? Questo avviene perché quando si uniscono, la coppia si unisce e diventa una cosa sola. Quindi c'è anche una fusione di spiriti. Non parlo di spiriti maligni, sto parlando di identità. Quindi, che poi certo è dominata da spiriti maligni, che ci sia una dominazione degli spiriti maligni. Per esempio, facciamo un esempio, Hitler, e saremo d'accordo tutti, aveva uno spirito malvagio, ma il suo spirito malvagio, cioè il suo essere, era dominato dal demonio, perché una persona che faceva quelle cose solo il demonio poteva farle fare, poteva ispirarlo a fargliele fare. È vero o no? E così è se una persona è violenta, se una persona è dedita all'alcol, al gioco, alla droga, alla sessualità cattiva, quando una persona ha delle manie, quando una persona è, come si dice, lasciatemi pensare, impulsiva. Ecco, sono tutte cose, no, che ci dominano e fanno parte probabilmente, fino a quando noi non veniamo liberati, del nostro essere, il nostro spirito in quel momento è malato. Perché non è malata solo l'anima, è malata l'anima, è malato lo spirito, è malata la psiche, è malato il corpo. Siccome l'uomo è fatto da componenti, no? Da vari componenti, non è che uno può essere guarito nell'anima e poi può rimanere malato nello spirito e poi malato nella psiche, no. La guarigione deve essere completa. Quindi non esiste guarigione senza liberazione, non esiste liberazione senza guarigione. Non esiste guarigione fisica senza guarigione interiore. Spesso le guarigioni fisiche tardano perché non c'è stata una reale guarigione interiore. Perché davanti al Signore non ci si è posti nel modo giusto. Quindi vedete che ci sono proprio delle cose che noi abbiamo notato sicuramente, ma non ci spieghiamo. Quando vediamo appunto, ripeto, che marito e moglie, una coppia, pur avendo due genetiche diverse, hanno due genetiche diverse, a meno che non siano della stessa famiglia, ma sarebbero incesto, quindi speriamo di no. Però, quando due persone stanno insieme a un certo punto, quando c'è una sintonia in bene o in male, si assomigliano. Se in bene, si lode a Dio, ma se in male, c'è qualche cosa che vediamo che si gli fa somigliare molto, un comune denominatore. Allora lì noi stiamo scontrandoci con lo spirito delle persone che, diciamo, tenuto sotto controllo dai demoni, quindi i demoni che governano attraverso la mente, e quindi poi ci condizionano comportamentalmente, ci condizionano in tutto, no? Ecco, allora, per esempio, i cinque demoni della mente, vi ricordate, ve ne ho parlato una volta, i cinque demoni della mente: odio, rancore, senso di colpa, senso di inferiorità e vittimismo. Sono i cinque demoni della mente, sono cinque. Ecco, questi cinque demoni sono quelli che, quando si ha a che fare con persone che sono dominate da questi spiriti, è un grosso problema, perché in realtà le vittime non sono loro, ma sono quelli che gli stanno vicino. Il vittimismo, quindi odio, rancore, senso di colpa, senso di inferiorità e vittimismo. Sono i cinque demoni della mente, da cui poi dipendono tutte le altre problematiche, tutte le altre problematiche. Ecco, allora, riconosciamo che Dio è nostro Padre, che ci ama, ci guarisce, ci benedice. Facciamo su di noi il segno della croce per significare che riconosciamo ed apprendiamo l'amore sanante di Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Crediamo nello Spirito Santo.
Thank you.
grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Cari fratelli e care sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Ecco, questo è un punto molto importante per la nostra conversione, che è la cosa principale, ma in questo cammino di conversione, che è quello che chiamiamo cammino di fede, che lo chiamiamo cammino spirituale, che lo chiamiamo noi specialmente del rinnovamento carismatico, lo chiamiamo cammino di vita, noi lo spirito non è nient'altro che un cammino di conversione. Nel cammino di conversione il punto cruciale è proprio quello di ravvedersi, quello di pentirsi, quello di riconoscersi peccatori. È un punto fondamentale per il nostro slancio spirituale. E soprattutto perché vengano distrutte in noi tutte le opere del maligno. Il maligno ci schiavizza e ci lega attraverso il peccato. Una cosa che raccomando a tutti è di non giustificarsi mai per i propri peccati del passato. Magari dicendo, beh, ma c'è chi ha fatto peggio di me? Oppure dire, beh, io ho fatto quello, ma qualcun altro ha fatto questo. Ma sono stato onesto anche quando ho sbagliato. Ci stiamo attenti, Stiamo attenti, perché quello è il cavallo di battaglia del diavolo. Giustificare il peccato commesso e giustificato è terribile. I peccati sono peccati. E se qualcuno li ha fatti peggio di noi, speriamo che si ravveda. Ma davanti a Dio esiste il peccato, che solo Lui sa misurare. Non possiamo misurarlo noi. Sappiamo solo che è un peccato e noi dobbiamo pentirci, mai giustificarci in nessun modo, neanche nella maniera più sottile dei nostri peccati. Perché fino a quando faremo quello, Satana ci legherà proprio con il peccato anche della nostra vita passata. Quando avremo un certo repulso verso i peccati, allora vorrà dire che ci stiamo veramente impegnando nel nostro cammino di conversione. Fino a quando diremo, ma sì, ma quello non è peccato, quell'altro non è peccato. In qualunque modo. E anche troncare con tutto quello che ci lega alla nostra vita peccaminosa del passato. È importante, Perché è sempre un filo conduttore che il diavolo usa. E lui ci atrofizza in questo, ci impedisce di fare questo passo in avanti, non vuole, perché ho fatto questo passo in avanti, si può dire che per lui è finita. Per lui è veramente finita. Allora lui ci schiavizza con il peccato, ci schiavizza con i peccati del passato, non solo, anche con i traumi, con i brutti ricordi. Lui ci schiavizza con queste cose. Quindi se abbiamo brutti ricordi, se abbiamo dei peccati gravi, la cosa più importante da fare è andare a confessarsi, ovviamente cercare, sperare di trovare il sacerdote giusto, da cui si possa aprire il cuore e dire anche tutte quelle che sono le nostre ferite interiori. Ricordiamoci che la prima psicoterapia è il Signore a farcela. Quando Lui ci accoglie e noi ci lasciamo andare, ci abbandoniamo nelle sue mani. Quindi non avere vergogna, soprattutto, di quelle che possono essere state le nostre esperienze negative del passato. Non dobbiamo vergognarci. Anche la vergogna viene usata dal demonio. La timidezza. No, noi non dobbiamo essere timidi. Dobbiamo avere pudore, che è una cosa ben diversa. Ma la timidezza, quella cosa che ci fa nascondere, quella cosa che ci fa vergognare, di dire cosa siamo stati. Qual è il problema? L'hanno fatto i santi. Dire cosa sono stati nel loro passato. Perché non dovremmo fare noi? Perché dobbiamo essere stati per forza così splendidi, no? Siamo uomini, siamo donne, sbagliamo. Ma l'importante è prendere coscienza, sottometterci alla signoria di Gesù, questo è importante. Una volta sottomessi alla signoria di Gesù non c'è più trauma che ci possa legare, non c'è peccato che ci possa legare, non ci sono brutti ricordi che ci possa legare, perché quelle sono ferite. Quelle sono ferite. E il diavolo usa tutte queste cose. Peccato, ferite, brutti ricordi e poi quelle che sono letali, ereditarie, che che non necessariamente sono maledizioni, ci sono anche quelle purtroppo, però le tale ereditarie già bastano da sole senza essere una maledizione, non c'è bisogno che siano maledizioni. Quindi in questo momento, questo è atto penitenziale della messa, noi siamo qui davanti a Gesù, noi abbiamo la certezza, lo sappiamo perché siamo cristiani, siamo credenti, che nella messa Gesù è presente, opera, è vivo. Noi siamo il suo popolo, siamo la Chiesa, lui è in mezzo a noi, lo ha promesso. Ma nella messa noi possiamo sperimentare la potenza della sua grazia. Andiamo al trono della grazia in questo momento a chiedere perdono dei nostri peccati, del nostro passato, dei peccati dei nostri antenati, qualunque essi siano. E poi chiediamo, presentiamo al Signore in questo atto penitenziale che tutti quelli che sono le nostre ferite, i nostri brutti ricordi, il nostro passato, che avendo in questo momento reciso ogni legame con Satana, con il nostro peccato, e che possiamo essere guariti da quelli che sono i nostri traumi, i nostri brutti ricordi, rinunciamo a tutti gli spiriti in questo momento, questo è importante, rinunciamo, rinunciare allo spirito di odio, di risentimento, di rabbia, di vendetta, di superbia, di prevaricazione, di alcol, di droga, di violenza, di sessualità cattiva, del gioco, dall'orgoglio, dalla sete di potere, dall'attaccamento al denaro, tutte quelle cose che ci rendono schiavi. Noi rinunciamo, Signore, a tutte queste cose. Rinunciamo a tutte queste cose, rinunciamo a tutto quello che ci tiene schiavi, che ci tiene prigionieri, a tutti i legami spirituali. Noi rinunciamo, Signore, rinunciamo alle maledizioni, al legame con Satana e con le persone collegate a Satana, vive defunte. Se nelle nostre generazioni, Signore, siano state persone dedicate alla magia, alla stregoneria, allo spiritismo, all'esoterismo, noi rinunciamo, Signore, a tutte queste cose, rinunciamo ai patti di sangue, rinunciamo alle consacrazioni a Satana in qualunque forma queste cose siano state fatte, a tutti i sigilli ereditari conosciuti e sconosciuti, rinunciamo, Signore, e chiediamo perdono per i nostri antenati che hanno fatto queste cose, che erano contro la tua volontà, contro la tua legge d'amore.